Ave Maria, grazia plena Dominus.
Cari fratelli e sorelle,
nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito.
Ora
grave.
Le voci.
Suona nuovamente per la grande famiglia umana.
Si direbbe che persino
le voci.
La luna si è affrettata stasera.
Le voci.
Le voci dei papi.
Dall'archivio storico della Radio Vaticana.
Se mi sbaglio mi corrigerete.
Con Francesco, il santo che ha respirato l'aria di questi colli e percorso queste contrade, fissiamo lo sguardo sul mistero della croce, albero di salvezza, irrorato dal sangue redentore di Cristo.
Così Giovanni Paolo II il 24 gennaio 2002 da Assisi, giornata di preghiera interreligiosa per la pace nel mondo. Francesco d'Assisi vanta almeno due primati, ma forse sarebbe meglio chiamarli record nella storia dei papi moderni. Fu lui a ispirare Giovanni Paolo II a riunire proprio ad Assisi i rappresentanti di varie religioni del mondo a pregare per la pace. La prima volta era stato nel 1986, in piena Glasnost, stava finendo la Guerra Fredda. Fu anche Francesco d'Assisi, insieme alla Vergine di Loreto, a portare fuori casa Papa Giovanni XXIII, che per andare in pellegrinaggio ad Assisi il 4 ottobre 1962 prese addirittura il treno, ed era la prima volta di un Papa fuori dal Vaticano dai tempi della Breccia di Porta Pia. Mancavano pochi giorni all'apertura del concilio.
44 furono gli anni della vita terrena di Francesco. La prima parte, circa metà, fu occupata nella ricerca del bene, come è concepito comunemente e senza venirne a capo, per un non so che di disgusto che rendeva inquieto il figliuolo di Messer Bernardone. Ma l'altra parte della vita fu data ad un'avventura che sembrò follia, ed era invece l'inizio di una missione e di una gloria imperitura. Questa missione e gloria ci ispirano un voto che deponiamo qui per Assisi, per l'Italia, per tutte le nazioni.
Gloria in excelsis Deo.
Una follia che ebbe dunque conseguenze straordinarie per tutto il mondo. Di qui il respiro universale della spiritualità francescana, ispirata all'armonia con tutto il creato e dunque alla pace fra gli uomini. Ancora Giovanni Paolo II nel 2002.
Ci incontriamo ad Assisi, dove tutto parla di un singolare profeta della pace chiamato Francesco. Egli è amato non solo dai cristiani, ma da tanti altri credenti e da gente che è pur lontana dalla religione, si riconosce negli ideali di giustizia, di riconciliazione, di pace che furono suoi.
Di Francesco, grazie ai cicli giotteschi, alla leggenda aurea, grazie ai racconti dei suoi primi seguaci, conosciamo infiniti e anche gustosi aneddoti. Ma più che un aneddoto è l'immagine delle sue mani, segnate dalle stimmate.
La vostra spiritualità non può prescindere dalla passione, il doppio significato di questa parola. Passione vuol dire desiderio ardente, e passione vuol dire sofferenza. La passione che San Francesco ebbe per la passione di Cristo. Le sue stimmate sono una perenne predicazione ha predicato San Francesco più con le sue mani piegate e col suo corpo ridotto e stremato dalla sua sofferenza e dalla sua mortificazione che non con la sua voce. La vostra elezione di esserne i seguaci vi invita, vi obbliga a comprendere questo altro essenziale aspetto non solo del francescanesimo, ma del cristianesimo. Può mai il cristianesimo prescindere dalla croce di Cristo?
È stato detto che Francesco rappresenta un alter Cristo, era realmente una icona viva di Cristo. Fu anche chiamato fratello di Gesù. In effetti, questo era il suo ideale, essere come Gesù, contemplare il Cristo del Vangelo, amarlo intensamente, imitarne le virtù. In particolare, egli ha voluto dare un valore fondamentale alla povertà, interiore ed esteriore, insegnandola anche ai suoi figli spirituali. La prima beatitudine del discorso della montagna, beati i poveri in spirito perché di essi il regno dei cieli, ha trovato una luminosa realizzazione nella vita e nelle parole di San Francesco.
La povertà è l'ascito più importante di Francesco d'Assisi e anche il più attuale a distanza di tanti secoli dalla sua morte. Dopo Benedetto XVI in un'udienza generale del 2010, ancora Paolo VI nel 1971 in un discorso rivolto ai terziari francescani.
Povertà è un nome controverso, perfino nelle pagine del Vangelo. Nel senso che sono detti beati i poveri e poi tutti gli ascoltatori del Vangelo stesso sono pressati per soccorrerli e liberarli dalle angustie, dalle sofferenze della povertà. Sembra che ci sia quasi un paradosso, una apparente contraddizione. Se sono beati perché sono poveri, lasciamoli poveri. No, bisogna invece aiutarli a tirarsi fuori da questo stato di insufficiente umanità. Dunque, è un bene o un male la povertà? Si direbbe che le più grandi e più forti correnti ideologiche e sociali del nostro tempo, per chi stanno? Stanno per la povertà, o meglio per i poveri. E li chiamano i proletari, gli indigenti, e contro i possidenti, i ricchi, i capitalisti. Proprio questo avviene mentre tutto il progresso moderno, tutta l'organizzazione della società moderna sono rivolti all'aumento indefinito delle ricchezze, alla trasformazione delle cose in beni utili, cioè in ricchezze, alla conquista e alla distribuzione di sempre nuove risorse economiche. Il campo di battaglia è il campo dell'economia, che diventa il campo della sociologia e poi diventa il campo della politica e diventa il campo anche dei conflitti, oltre che nazionali, internazionali. È sempre questo centro controverso del possesso dei beni di questa terra che sembra dividere gli uomini in maniera implacabile. Economia e sociologia sono diventate le due finalità prevalenti e quasi ossessionanti nella nostra vita moderna. Dove collocare la povertà, la nostra povertà evangelica? E la lezione qui si farebbe lunga e delicata, ma voi già la conoscete. Voi conoscete che la povertà evangelica significa innanzitutto la collocazione del proprio pensiero sulla vita, non in questa terra, non nelle sue ricchezze, nelle sue risorse, nelle sue soddisfazioni, nei suoi piaceri, non in ciò che essa è e che essa ci può esibire, non nel suo regno della terra, ma nel regno dei cieli. La povertà ci fa trasferire i nostri pensieri, le nostre aspirazioni, la nostra concezione della vita e del mondo, non sopra la superficie della terra, ma nell'alto dei cieli.
Eppure anche in questa terra, anche per questa terra, Francesco seppe trovare occasioni di lode a Dio. Il suo Cantico delle Creature, che riecheggia nell'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, è la sintesi più bella del suo amore per la vita terrena come transito verso quella celeste.
Qui il poverello di Assisi ci invita anzitutto ad innalzare un canto di gratitudine a Dio per tutti i suoi doni. Lodiamo Dio per la bellezza del cosmo e della terra, giardino meraviglioso che egli affidò all'uomo perché lo coltivasse e lo custodisse. È bene che gli uomini ricordino di trovarsi in un'aiuola dell'immenso universo creata da Dio per loro. È importante che si rendano conto che né loro né le questioni per cui si affanano tanto sono il tutto. Solo Dio è il tutto.
Ma Francesco d'Assisi vanta anche un altro primato: aver suggerito un nome nuovo a un Papa venuto tanti secoli dopo di lui.
Ci rivolgiamo a te, Francesco, e ti chiediamo: insegnaci ad essere strumenti della pace.
Ti hanno chiamato poverello d'Assisi, e tu eri e sei rimasto uno degli uomini che hanno donato più generosamente agli altri. Avevi quindi un'enorme ricchezza. Insegna a noi, vescovi e pastori del XX secolo, che ci sta avviando verso la fine, a vantarci similmente nella croce. Insegnaci questa ricchezza nella povertà e questo donare nell'abbondanza.
1982, 12 marzo, così Giovanni Paolo II ad Assisi, Santa Messa nella Basilica di San Francesco. Le voci dei Papi, San Francesco e i Papi della Modernità.